Salve. Allora, oggi affrontiamo un tema, direi, piuttosto comune per chi fa il nostro mestiere. Quei clienti, sa, un po' particolari.
Eh sì, quelli che o non ti danno le informazioni che ti servono, oppure, beh, hanno già deciso cosa vogliono, anche se magari non fa per loro.
Esatto. Due scenari critici. Oggi vediamo come gestirli al meglio, professionalmente e, direi anche legalmente, no? Con il regolamento IVASS 40 alla mano.
Proprio così.
Ci focalizziamo proprio su questi due casi. Il cliente che, diciamo, è un po' restio a dare informazioni e quello che invece insiste per un prodotto che noi riteniamo inadeguato. L'obiettivo è capire come muoversi.
Perfetto. Perché la normativa c'è, ma va capita e applicata bene. Per tutelare noi stessi, la nostra professionalità e per evitare problemi. E qui entra in gioco uno strumento essenziale, la dichiarazione di inadeguatezza. Non è solo un obbligo, è proprio una tutela.
Bene, partiamo dal primo scenario, quello forse più frustrante. Il cliente che non ci racconta abbastanza. Situazione finanziaria, obiettivi, che rischio vuole correre. Senza questi dati, come facciamo?
Allora, qui la regola è chiarissima. L'articolo 58,4 del regolamento IVASS 40 dice che l'intermediario deve astenersi. Punto.
Deve astenersi. Quindi niente consulenza.
Niente consulenza. Non si può inventare, non si possono fare ipotesi. Sarebbe come, beh, come dare una medicina senza sapere cosa al paziente. Impossibile fare un lavoro serio.
Capisco.
E attenzione, c'è un altro aspetto cruciale. Documentare il perché ci si astiene. Cioè bisogna mettere nero su bianco che il cliente si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie.
Ah, quindi non basta dire mi astengo. Bisogna scrivere perché.
Lo fai e un domani salta fuori un problema, come dimostri che non hai dato consulenza per un motivo valido, cioè per scelta del cliente, e non per una tua mancanza? Ti espone a rischi.
Chiaro. Quindi astenersi è l'obbligo, ma documentare il rifiuto e la tutela. Bene. Passiamo all'altro caso. Abbiamo fatto tutta l'analisi, abbiamo spiegato perché un certo prodotto non va bene per quel cliente. Ma lui, niente. Insiste. Lo vuole e basta.
Ecco, qui la situazione è diversa. La vendita, in teoria, si può fare. Però, c'è un però grande, bisogna agire con estrema cautela. Dobbiamo, come dire, blindare la nostra posizione.
Blindare? In che senso?
Nel senso che dobbiamo essere assolutamente certi e poterlo dimostrare che il cliente abbia capito benissimo perché quel prodotto è inadeguato per lui, quali sono i rischi specifici che corre. La sua deve essere una scelta consapevole, volontaria e deve risultare da un documento.
Altrimenti?
Altrimenti il rischio che poi ti venga a contestare la scelta dicendo che non aveva capito è altissimo e sono guai.
Ed è qui che entra in gioco quello strumento di cui parlavi prima. Come si formalizza questa consapevolezza, questa scelta del cliente contro il nostro parere?
Appunto, con la famosa dichiarazione di inadeguatezza. È un documento scritto che il cliente deve firmare.
Ok.
In questo documento mettiamo nero su bianco le ragioni specifiche per cui riteniamo quel prodotto inadeguato per lui, per le sue esigenze, i suoi obiettivi, il suo profilo. Oppure, se siamo nel primo caso, spieghiamo perché non abbiamo potuto valutare l'adeguatezza per mancanza di informazioni.
Ah, quindi non è una cosa generica tipo il cliente informato che il prodotto non è adatto. Deve essere molto dettagliata.
Proprio così. Deve essere specifica, deve collegare l'inadeguatezza alle caratteristiche di quel cliente emerse dall'analisi. Questo documento, attenzione, non è una liberatoria totale, eh? Non è che firmato quello siamo a posto qualunque cosa succeda.
No, certo.
Però è una prova fondamentale. Dimostra la nostra diligenza, la nostra trasparenza, fa vedere che abbiamo informato correttamente il cliente dei rischi.
E cosa ci deve essere scritto, proprio nel dettaglio?
Beh, gli elementi essenziali sono chi sono le parti, qual è il prodotto specifico, poi le motivazioni precise e dettagliate dell'inadeguatezza, perché non va bene rispetto agli obiettivi, al rischio, alle conoscenze del cliente o quali info mancavano per valutarlo. Poi un avvertimento chiaro sui rischi e infine l'attestazione che il cliente ha capito e vuole procedere lo stesso. E ovviamente la firma del cliente. Senza quella vale poco.
Facciamo l'esempio che avevi accennato. Il neolaureato, magari con due soldi da parte, che vuole a tutti i costi una unit linked super aggressiva.
Noi vediamo che ha un profilo di rischio bassissimo, zero esperienza. Glielo spieghiamo, proponiamo cose più tranquille, ma niente, insiste.
Perfetto. Allora, prima di emettere quella polizza, prepariamo la dichiarazione. Scriveremo qualcosa tipo: il cliente, signor Bianchi, è stato informato che il prodotto tal dei tali presenta un profilo di rischio molto alto, che non è coerente con il suo profilo basso e la sua limitata capacità di sostenere perdite, come emerso dal questionario. Nonostante ciò, dichiara di aver compreso i rischi e di voler comunque procedere all'acquisto, assumendosene la piena responsabilità.
E gliela facciamo firmare.
Esatto. Solo dopo la sua firma possiamo procedere all'emissione. Questo passaggio documenta che la scelta finale, per quanto noi l'abbiamo sconsigliata, è stata sua, informata e volontaria.
Giusto.
Ah, una piccola precisazione, magari. Questo discorso sull'adeguatezza vale quando c'è consulenza. Se invece operiamo senza consulenza, dobbiamo valutare l'appropriatezza, cioè se il cliente ha conoscenze ed esperienza sufficienti per quel prodotto.
Vero.
Anche lì, se il prodotto risulta inappropriato, dobbiamo avvertire il cliente. E se insiste comunque, è bene documentare che lo abbiamo avvertito. La logica di tutela è simile.
Ok, chiarissimo. Quindi, per riassumere i punti chiave, due comportamenti fondamentali. Uno. Se mancano le informazioni essenziali dal cliente, stop alla consulenza e si documenta il motivo, cioè il suo rifiuto.
Esatto.
2. Se il cliente insiste per un prodotto che abbiamo valutato come inadeguato, lo informiamo bene sui rischi, gli spieghiamo tutto e procediamo solo se firma una dichiarazione di inadeguatezza dettagliata.
Perfetto. Gestire bene queste situazioni non è solo un obbligo IVAS, è la nostra tutela legale, è essere trasparenti col cliente anche quando non siamo d'accordo ed è, alla fine, dimostrare la nostra serietà professionale.
Certo.
E forse potremo lasciarci con una riflessione. Al di là di gestire il dopo, cioè il disaccordo con la dichiarazione, come possiamo lavorare prima? Quali strategie di comunicazione possiamo usare fin dall'inizio per far capire meglio al cliente l'importanza dell'adeguatezza? Magari così queste situazioni un po' spinose diventano meno frequenti.
Bella domanda. Un ottimo spunto su cui riflettere tutti quanti. Grazie davvero per questa analisi così pratica e utile. E con questo il nostro approfondimento di oggi si conclude qui.